I bersagli. Ogni stoccata ha una sospirata meta, il bersaglio. Il suo raggiungimento costituisce il fine ultimo di ogni fraseggio schermistico. Spazialmente, esso rappresenta il punto d'impatto della lama dell'attaccante sul corpo o, questo solo per la spada, addirittura sull'equipaggiamento dell'attaccato. Tuttavia, questo contatto non è sempre sufficiente ad ottenere la stoccata. Se ciò vale per la spada, dove notoriamente il bersaglio è tutto il corpo, nel caso del fioretto e della sciabola si dovrà colpire una determinata superficie corporea, denominata appunto bersaglio valido. Tutte le altre parti dello schermidore, denominate bersaglio non valido, se raggiunte, determineranno la sospensione dell'azione nel fioretto o non daranno luogo ad alcuna segnalazione nella sciabola. I trattati suddividono l'intera superficie corporea ritenuta valida in ciascuna specialità in sezioni, ossia in sottoparti che assumono la definizione di bersagli. Procediamo alla loro individuazione, iniziando a pensare di avere il nostro avversario in piedi, di fronte a noi. Dal nostro punto di osservazione possiamo vedere tutta la parte anteriore del suo corpo, della testa e degli arti. Se ora invece egli assume sempre davanti a noi la postura di guardia, possiamo notare che defilando il suo corpo compaiono nuovi bersagli, il fianco sotto il braccio armato e la parte laterale degli arti dietro. Ugualmente, notiamo, anche se ancora visibili, certi bersagli si sono allontanati nello spazio, sono quelli prossimi al braccio non armato. Ad esempio la porzione di torace e di ventre dalla parte opposta all'arma dell'antagonista, per non parlare dello stesso braccio libero che diventa il bersaglio più lontano. Compare anche se in posizione difelata la schiena, prima era completamente nascosta, mentre il bersaglio più improbabile da raggiungere diventa fra tutti il fianco dietro. Quindi, la posizione assunta dallo schermidore differenzia spazialmente le zone del suo corpo nel senso di porle più vicine o più lontane dall'avversario. Le prime sono denominate bersaglio avanti e le altre bersaglio dietro. Inoltre, considerando la loro latitudine rispetto all'intera altezza del corpo, è possibile effettuare anche un'altra distinzione, quella tra bersagli alti e bersagli bassi. Il quadrante della totalità del bersaglio sarà quindi così costituito. Bersaglio avanti, alto, bersaglio avanti, basso, bersaglio indietro, alto, bersaglio indietro, basso. Questa distinzione, lo ripetiamo, è basata esclusivamente sulla loro ubicazione spaziale rispetto ad un avversario osservatore. Ritorniamo ora all'immagine dello schermidore posto in guardia davanti a noi e idealmente facciamogli impugnare la sua arma. Quest'ultima, frapponendosi tra noi ed il suo corpo, entra in un rapporto di relazione spaziale con le sue parti. Se invitiamo l'avversario a mettere l'arma in linea ed a alternare ad esempio inviti di terza e di quarta, sarà possibile notare subito che non esiste più una unitarietà di bersaglio, ma che la lama riparte il colpo in due sezioni, una dentro la guardia, le braccia dello schermidore che si chiudono all'interno, ed una al di fuori di essa. Se poi invitiamo l'avversario ad assumere e a passare alternativamente dall'invito di prima a quello di seconda, parimenti ci possiamo rendere conto che i bersagli sono divisi dalla lama in bersagli al di sopra di essa e bersagli al di sotto di essa. In tal modo si è costituito un altro quadrante, questa volta relativo alla posizione dell'arma avversaria. Bersaglio interno, bersaglio esterno, bersaglio sopra e bersaglio sotto. A loro volta i primi due, in relazione anch'essi con la latitudine corporea, sono ripartiti in interno alto, interno basso, esterno alto, esterno basso. L'esigenza di questa specifica nomenclatura dei bersagli è da mettere in diretta relazione con la necessità che la teoria schermistica ha di dettagliare minuziosamente ogni sua azione. dall'altra parte, il bersaglio costituisce la meta finale di tutta la frase d'armi ed è quindi necessario individuarlo con estrema precisione. Fondamentale, a questo proposito, è il rapporto esistente tra bersaglio e spazialità tecnica. Ovviamente si para in relazione al bersaglio da difendere e si attacca in relazione al bersaglio da colpire. A questo proposito rimandiamo al concetto di quadrilatero espresso in occasione dello spazio statico. Ma continuiamo ad osservare l'avversario armato in guardia di fronte a noi. Dobbiamo anche rilevare che la particolare postura profilata della guardia, con l'arma in linea, riparte i bersagli anche in meno estesi e più estesi. Offrendo all'avversario il fianco per di più sovrastato dal braccio armato ed essendo il resto del corpo angolato dalla parte opposta, i bersagli esterni si presentano marcatamente di fronte e quindi con minor superficie di impatto utile rispetto a quelli interni, che sono invece posturati in modo obliquo rispetto alla linea direttrice e di conseguenza con una proiezione più ampia. Questa maggiore estensione, come del resto abbiamo già avuto occasione di ricordare nel capitolo dedicato alle parate, risulta quindi in linea teorica la più appetibile per gli attacchi, ma è bene riflettere sul fatto che proprio per questo risulta di conseguenza la più ovvia e quindi la più prevedibile. L'argomento interessa solo indirettamente questo lavoro, ma soffermiamoci su di esso in breve. Un attacco dovrebbe privilegiare alcuni principi. Scegliere zone inconsuete, comunque alternarle più volte nel corso dell'assalto e scegliere quelle porzioni di superfici limitrofe tra bersagli per mettere in difficoltà il difensore. Se torniamo all'immagine dello schermidore in guardia, considerato come un castello, è facilmente intuibile che se gli attacchi a questo castello si susseguono dalla stessa parte, l'attaccante rinuncia in partenza ad una delle sue maggiori prerogative, l'incognita appunto di dove porterà la sua stoccata, e anzi facilita al massimo l'impostazione della difesa, che si può quindi organizzare come meglio crede per ricevere una monotona linea di stoccata. Al contrario, i colpi devono susseguirsi in modo tale da disorientare l'avversario con la variazione della direzione. Devono ovviamente evitare i punti verificati come meglio difesi ed andare invece a cercare quelli peggio custoditi. Devono colpire in quelle zone d'ombra, ai confini tra le due parate, che costringono l'arma avversaria a spostarsi sino al confine delle zone da difendere, allungandone di conseguenza, anche se di poco, i tempi di esecuzione. Invertendo l'ottica e cambiando il ruolo di attaccante in attaccato, il discorso è per certi versi molto simile. Cercare di non ripetere consecutivamente lo stesso tipo di parata, ma alternare parate semplici con parate di contro o di mezza contro, cambiare nel corso dell'assalto tattica difensiva, passando dalla difesa col ferro alle uscite in tempo, nelle risposte, dopo le parate, applicare i principi enunciati poco sopra circa l'attacco. In sintesi, studio appropriato dei bersagli, alternanza, se necessario, degli stessi e diversificazione delle azioni sia d'attacco che di difesa. Ma torniamo all'argomento del capitolo. Il concetto di bersaglio implica necessariamente un qualcosa che vada ad impattarsi sopra. Nel nostro caso si tratta della punta o di una parte qualsiasi della lama. In effetti, oggi nelle stoccate di sciabola non ha più senso parlare di taglio o di controtaglio, in quanto la registrazione della stoccata è provocata da tutto il ferro. Il taglio e la sua postura sono utili solo nell'esecuzione delle parate. In quest'ultimo caso, quello delle sciabolate e dei fendenti, le probabilità di toccare sono senz'altro maggiori rispetto ai colpi portati con la punta. Il segmento della lama, che cerca di impattare il bersaglio, ha una superficie marcatamente superiore a quella della punta, ed inoltre non c'è la necessità, una volta raggiunta la meta, di esercitare una certa prestabilita quantità di pressione per vincere la resistenza della molla presente nella bussola e rendere di conseguenza possibile la registrazione della stoccata. Nelle sciabolate, infatti, basta il semplice contatto con la superficie valida. Concentriamoci invece sulle stoccate portate con la punta. risolto il problema del raggiungimento del bersaglio, per il motivo che abbiamo appena ricordato, si tratta di colpirlo in un modo tale da consentire l'applicazione di una certa quantità minima di forza, come sappiamo superiore ai 500 grammi nel fioretto e 750 nella spada. Ecco che si evidenzia l'importanza dell'angolo d'impatto della linea d'attacco rispetto al piano del bersaglio. Ovviamente meno gradi avrà tale angolo, più ci saranno probabilità che la scarsa resistenza opposta dal bersaglio stesso induca la punta a scivolare e a uscire senza aver prodotto la registrazione del corpo. Per contro, più gradi ci saranno, più ci sarà la certezza di un colpo valido. La sicurezza della stoccata, se tirata con la necessaria pressione, si avrebbe al 100% nel caso in cui la linea d'attacco impattasse con un angolo di 90 gradi il piano su cui giace il bersaglio. Appare subito evidente tale situazione spaziale è difficilmente riproducibile per tutti i bersagli e comunque appare svantaggiosa da un punto di vista tecnico. Con la punta dell'arma in posizione di linea e a condizione che si giaccia esattamente sulla linea direttrice, possiamo invero colpire perpendicolarmente solo una minima parte del bersaglio complessivo dell'avversario. La spada nella sciabola, la parte anteriore del braccio armato, della gamba, del piede, del fianco, del braccio dietro e della linea della maschera che divide i due suoi emisferi. In pratica, tutto ciò che abbiamo davanti alla nostra punta e che non è in una posizione angolata rispetto a noi. Tutti gli altri bersagli sono inclinati rispetto al piano della nostra arma, sempre presupponendo che sia posta in linea di guardia. Nasce quindi l'esigenza di tenere debitamente sotto controllo l'angolo di incidenza dei nostri colpi sui relativi bersagli. Tale angolo dovrà naturalmente orientarsi rispetto al bersaglio prescelto. Nel caso di contrapposizione di schermidori di mano uguale, l'angolo dovrà essere ricercato soprattutto dal proprio esterno verso il proprio interno. Invece, nel caso di schermidori di mano diversa, soprattutto dal proprio interno verso il proprio esterno. Per ottenere ciò, lo schermidore può spezzare il braccio armato all'altezza del polso, creando quell'angolo al polso di cui abbiamo ampiamente trattato in altre parti di questo lavoro. Concludendo e riassumendo, colui che attacca vedrà l'avversario chiuso nella sua guardia, scomposto in una numerosa serie di bersagli particolari. Per quanto attiene la semplice superficie corporea, in bersaglio interno vicino alto, bersaglio interno lontano alto, bersaglio interno vicino basso, bersaglio interno lontano basso, bersaglio esterno alto, bersaglio esterno basso. Inoltre, tutti i bersagli particolari della sciabola e della spada, testa, figura esterna, figura interna, braccio armato dentro, braccio armato in fuori, braccio sopra, braccio sotto, coscia avanti, ginocchio, gamba, piede. Braccio non armato e la gamba sottostante, posti ai confini spaziali opposti alla punta avversaria, svolgono solo il ruolo di bersagli eventuali ed occasionali. Per quanto attiene la postura del braccio armato dell'avversario, bersagli interni, esterni, sopra e sotto. Lo studio della relazione tra questi bersagli fisici e la potenziale reazione del ferro avversario costituisce per lo schermidore l'essenza di ogni determinazione d'attacco. Molto interessante a questo proposito è la relazione che esiste tra tipo di azione e bersaglio da colpire. Il quesito di partenza a cui rispondere è: se è la scelta iniziale di un certo tipo di bersaglio a condizionare l'azione, oppure al contrario è la scelta dell'azione che determina il bersaglio da colpire. È indubbio che nel multiforte avvicendamento delle situazioni che si verificano in pedana esista questa duplice modalità di approccio all'elaborazione di una stoccata. Pensiamo ad esempio ad un mancino. Il bersaglio a cui indirizza prevalentemente i suoi colpi è il fianco dell'avversario e questo per una serie di motivi, spazialmente uno dei bersagli più vicini, la direzione del colpo, essendo dall'esterno all'interno, è più naturale da un punto di vista muscolare, la linea di seconda è sicuramente meno frequentata dalla trafficatissima linea orizzontale, terza, quarta e viceversa, a maggior consuetudine alla modificata simmetria dei corpi gioca a sfavore del destrimane. Per tutti questi motivi, il mancino tende ad eleggere come suo bersaglio preferito il fianco e cercherà conseguentemente di elaborare la stoccata in modo tale da portare il ferro avversario da tutt'altra parte. Esaminiamo ora, per converso, un'abbastanza ricorrente situazione di pedana. L'avversario è solito alternare la posizione del braccio armato tra una postura di arma in linea e una postura di invito, ad esempio di seconda. È un chiaro caso in cui l'attaccante può optare per tirare una botta dritta in tempo al petto. E questo frangente è quindi il tipo di azione svolto, riallacciandosi ovviamente ad un prodromico atteggiamento dell'avversario, a condizionare il punto d'arrivo della stoccata. In effetti, un quignolo potrebbe anche osservare che in quest'ultimo caso, esaminato l'attaccante, scegliendo a prioristicamente il bersaglio sotto, potrebbe tirare il colpo non di botta dritta, ma di finta dritta sopra e cavazione sotto. In tal modo riuscirebbe a svincolarsi dalla scelta indotta del bersaglio finale. Il discorso è valido, ma solo in linea teorica. La scherma si andrebbe, come sappiamo, all'infinito. Infatti, quale utilità pratica dovrebbe indurre uno schermidore ad allungare la frase schermistica, aumentando le possibilità di insuccesso, ad esempio nel caso precedente a subire un colpo d'arresto sulla finta sopra? Quindi, il rapporto azione-bersaglio ha pari dignità del rapporto bersaglio-azione. Tutto è demandato alla libera interpretazione dello schermidore.